Per Fucine Muta intervistiamo Davide Di Donato, che fa un mestiere piuttosto curioso e vorrei che lo introducessi tu stesso. Come ti definiresti?
Beh, diciamo che ho sempre avuto una discreta difficoltà a definire il mio mestiere. In una veduta d'insieme potrei considerarmi uno scenografo, anche se in realtà ho sviluppato delle specializzazioni, diciamo così, abbastanza distinte, quali la scultura e le ricostruzioni a livello museale di animali estinti, animali attuali, figure umane, e quindi francamente io avrei un po' di difficoltà a dare un nome alla mia professione. Sono in questo ambito, sono nell'ambito della realizzazione tridimensionale scultorea, sia di animali, uomini, figure in genere, ma anche di ambienti, di orami, ricostruzioni di ambienti che non ci sono più, realizzazioni scenografiche, e qui entra il discorso della scenografia. Insomma, è un po' una cosa globale, diciamo.
A 360 gradi. Sì. E come hai iniziato questo tipo di professione?
Beh, diciamo che dare un inizio cronologico a questa mia attività forse sarebbe erroneo. In realtà io sono sempre stato così fin da bambino, cioè io ho memorie veramente che mi portano indietro alla mia infanzia, quando con i primi pani di Pongo realizzavo le prime sculturine ed erano, guarda caso, animali, dinosauri, perché anche all'epoca mia, quando io ero bambino, c'è questa attrazione, questa magia nei confronti di quel mondo, c'è sempre stata. Quindi ho iniziato così e poi in qualche maniera la vita, attraverso tutta una serie di esperienze fatte e non fatte, mi ha portato da dove ero partito, cioè semplicemente seguendo la mia inclinazione, quello che avevo dentro, facendo un percorso molto lungo e molto variegato, che non necessariamente ha avuto sempre a che fare con il mondo dell'arte. Ho avuto anche altre esperienze lavorative, è giusto dirlo, che comunque mi hanno aiutato a formarmi sia come uomo, come persona, e poi anche come artista oggi, insomma.
So che tu sei assolutamente autodidatta per quanto riguarda certi tuoi lavori, i documenti, sei molto scrupoloso in questo. Volevo chiederti invece a livello artistico quali sono i tuoi riferimenti, quali sono i tuoi maestri, se ce ne sono.
Sarebbe ingiusto citarne uno su tutti. In realtà io ho sempre guardato con estrema ammirazione, cercando di acquisire, di rubacchiare, se si può dire, qui e là, perché credo che sia onesto dirlo, c'è un sacco di gente molto brava in giro, anche non conosciuta, con i quali io ho anche rapporti professionali, ho avuto rapporti professionali, e non necessariamente bisogna andare a guardare tra i mostri sacri, celebrati magari dai libri di storia dell'arte oppure dalle riviste specializzate oggi. Io sono sempre stato un grosso osservatore e questo mi ha sempre molto aiutato nel mio lavoro, cioè osservare la realtà che mi circonda e concentrarmi sui particolari che compongono la realtà, che poi alla fin fine è molto variegata, è molto complessa, e poi cerco di mettere assieme tutti questi elementi e iniziare una riproduzione, una rappresentazione tridimensionale, una creazione, una costruzione che mi porta poi al lavoro finito. Si tratti di una ricostruzione di un animale oppure di un prototipo per un giocattolo, di un personaggio famoso che deve assolutamente ricordare e deve assomigliare in tutto e per tutto al personaggio rappresentato, o a un ambiente. L'osservazione è la cosa principale, la concentrazione, lo studio prima, anche pensare a questa cosa prima di mettersi al lavoro, e poi naturalmente quando si decide di partire, a seconda di quello che si fa, ci sono degli accorgimenti, sono delle, poi sono personali, perché ognuno ha un modo di prepararsi il lavoro per poi partire e poi arrivare a un risultato finito, non necessariamente.
Infatti, parliamo del tuo modo, diciamo, immagino ci sia una fase progettuale prima della realizzazione vera e propria, mi incuriosiva sapere come ti organizzi in concreto proprio per portare avanti i tuoi lavori.
Anche qui è necessario fare delle distinzioni, se parliamo di ricostruzioni di scultore, di personaggi famosi, personaggi che ne so, sportivi, personaggi pubblici, riconoscenti, mi succede di farlo per aziende che lavorano in questo campo delle action figure, che poi vengono commercializzati nel mondo, eccetera, eccetera, mi viene fornito un materiale fotografico molto ampio, più ce n'è meglio è, perché per centrare una somiglianza di una persona tridimensionalmente parlando il discorso è veramente complesso, cioè si aggiunge una dimensione in più a quella che solitamente è appunto il ritratto, dove un bravo disegnatore con due colpi di matita riesce a centrare. Nel mio caso un soggetto non può soltanto somigliare frontalmente a quello che è, ma anche di profilo. E allora ci sono i famosi, l'FBI, io ho dei libri da cui ho anche studiato proprio fatti da scienziati, da artisti anche che collaborano con l'FBI stessa, che parlano della struttura, delle varie strutture che conformano un cranio, un volto, una razza, un'espressione, un invecchiamento, che cosa succede nel volto di una persona, quali sono i muscoli, le rughe che si formano, e sono tutte delle conoscenze che uno si fa attraverso appunto l'esperienza, il lavoro, lo studio. Parlavo del profilo, il profilo può essere, loro chiamano unpredictable profiles, cioè una persona appare così e tu la vedi così e ti sembra una persona, poi la vedi di profilo ed è incredibile perché non ha il mento è completamente spiovente o è molto in avanti, ma tu davanti non lo riesci a vedere. Quando poi la giri di profilo però dici, oh, però non avevo notato questo naso con questa grande gobba, no? E quindi se un personaggio deve assomigliare, sculturalmente parlando, e molte volte anche lavorando in scala molto piccola, questo aumenta la difficoltà realizzativa, e bisogna avere più informazioni possibili, e questo te le danno le foto. E questo è un discorso. Per quel che riguarda poi gli animali è lo studio della specie. Molte volte mi sono trovato a dover fare animali estinti, per non parlare di dinosauri, ma anche animali estinti di recente, per esempio, dove non esiste una bibliografia esauriente, dove ci si basa su testi molto, molto antichi e molto anche approssimativi. Gli esempi tassidermizzati che si trovano nei musei rispondono a criteri di tassidermizzazione, cioè di impagliatura, non so, di inizio secolo, che stravolgono totalmente l'anatomia dell'animale, riportandocela a noi. Magari sì, sicuramente va tenuto in considerazione la preziosità di una cosa del genere, forse non altro per i cromatismi del pelo che non esistono più, eccetera, però magari per le forme completamente sballato, inesatto, ecco. E quindi anche lì è un studio osteologico, scheletrico, la dentizione, il cranio, e sul cranio poi si cominciano a costruire le varie muscolature. Io parto sempre dal cranio, ecco, nel caso di un animale, nel caso dell'uomo no, perché insomma, grosso modo il cranio umano, insomma, è abbastanza, insomma, versatile. Uno fa una sagoma che ricorda quella, poi può partire di buon grado a fare qualsiasi tipo di ricostruzione. Parliamo di persone attuali, se poi andiamo a parlare di antenati dell'uomo, Neanderthal, eccetera, eccetera, lì parliamo di un'altra tipologia, un'altra specie, quindi con tutta un'altra problematiche ossee, osteologiche di cranio, che danno poi un risultato ovviamente totalmente diverso rispetto a quello che è una persona attuale. Gli ambienti, le scenografie, e qui si va a progetto, dipende quello che il committente ti dice, voglio questa parete rocciosa piuttosto che, non lo so, una simulazione di un mare, o di una foresta, o di un brodo primordiale, che ne so, mi è capitato veramente di fare qualsiasi cosa. Lì c'è la volontà del, la necessità del committente, del museo, del privato, del regista, dello scenografo. Lì si deve stare ad ascoltare e tecnicamente pensare a come arrivare, come aggredire il problema per poi offrire il prodotto finito e che siano tutti contenti.
C'è una tecnica oppure un materiale che ami particolarmente, con il quale ti dà proprio soddisfazione lavorare?
Beh sì, ci sono. Io uso, per scolpire uso una enorme varietà di materiali, perché a seconda di quello che faccio bisogna prendere in considerazione ogni volta di materiali diversi. Esistono per la prototipizzazione dei giocattoli, per esempio, che sono mediamente sono cose piuttosto piccole contenute. Esistono dei materiali specifici che vengono venduti, si trovano con difficoltà in Italia, infatti io spesso e volentieri mi fornisco negli Stati Uniti, dove questo è considerato e viene dato la giusta considerazione, diciamo così, anche a livello commerciale, no? Ci sono dei negozi che sono delle mecche per scultori, dove uno come me può perderci delle intere giornate a New York o a Londra. Io ne ho visti, sono straordinari, danno una grande importanza, e in realtà c'è un enorme, uno scopre che ci sono una varietà, c'è una varietà immensa di materiali, uno può perdersi, e poi ognuno si trova meglio con una cosa o con l'altra. Per le ricostruzioni grandi io lavoro il polistirolo, poliuretano, comunque materiali che molto duttili, che hanno però una compattezza e soprattutto una leggerezza che deve esserci, in quanto quando si fa un qualcosa di molto grande questa cosa deve essere anche trasportabile e leggera, ma allo stesso tempo deve essere molto strutturata, perché magari finendo in un museo a contatto anche con il pubblico, sfortunatamente mi sono trovato a vedere anche opere realizzate da me stesso orribilmente danneggiate dalle persone che andavano che sono andate a visitare questa cosa qui. Molte volte non si tratta neanche di bambini, purtroppo si tratta degli adulti che evidentemente devono associare l'esperienza tattile a quella visiva, perché quella visiva non è sufficiente, bisogna toccare, possibilmente strappare qualcosa, portarsi via qualcosa per apprezzare fino in fondo. Quindi anche in questo caso strutturare con il ferro, io ho dovuto con gioia, perché poi alla fine è una cosa che mi diverte moltissimo, imparare a saldare la saldatrice, quindi che può essere una cosa che può centrare poco con la scultura, ma in realtà il ferro ha una tale duttilità che quasi quasi uno lo lavora come una qualsiasi cera. Sì, nella protezione dei giocattoli mi sono un po' perso, divagato. Io uso anche un compound mio, di cui però non vi dirò la forma. Sono varie cere, diciamo, che io ho messo assieme per trovare poi la durezza, la duttilità che a me serve per poi poter lavorare al meglio.
Qual è il lavoro più bizzarro che ti sia mai stato commissionato?
Tutti i miei lavori sono bizzarri. Può risultare bizzarro anche visitando il sito, vedere appunto che qualcuno un giorno si sogna e mi dice voglio un calciatore così piccolo, perché poi devo fare una produzione, perché ho investito dei soldi in questo, però c'è tanta gente che lo fa e è meglio per me, visto che c'è tanta gente che appunto investe in questo senso e ha bisogno di figure professionali come le mie. In realtà, vivendo in questo campo, tutto è veramente molto bizzarro, tutto è strano, tutto è fuori dalle righe. Io francamente non saprei citarne un lavoro in particolare.
Ti senti più artigiano o più artista?
Io credo che a un certo livello l'artigianato può essere considerato veramente arte, quindi le due cose sono perfettamente amalgamate. Artigiano può voler dire tutto e può voler dire niente, così come artista può voler dire tutto e non voler dire niente. Io sono un artigiano artista. Non saprei quale aspetto, diciamo, privilegiare, e soprattutto se ci sono delle differenze a un certo livello tra queste due parole. L'artista a meno che non si tratti di artisti concettuali, deve sempre poter tradurre manualmente, che si tratti di pittura, di scultura, anche di musica per esempio, c'è una manualità nello suonare uno strumento. Se uno non ha una manualità, non riesce a suonare bene una chitarra, un pianoforte o un qualsiasi tipo di strumento. Quindi tutto quello che c'è dentro, che si vuole esprimere, che si vuole portare in vita, si vuole bloccare o su un pentagramma o in una tridimensione o su una tela, eccetera eccetera, passa necessariamente attraverso lo strumento delle mani. Le mani realizzano, le mani fanno, quindi non saprei.
So che in passato hai collaborato a Nirvana di Salvatores e hai lavorato anche per Dario Argento. Volevo indagare un po' il tuo rapporto con il cinema.
Allora, il mio rapporto con il cinema ormai si perde nella notte dei tempi. Io ho operato una scelta in passato, cioè quella di non vivere a Roma, perché la mia vita era qui, era già, diciamo così, era impostata qui. Tutto sommato devo dire non lo faccio con grossi rimpianti. C'è stato sicuramente un periodo diverso tempo fa in cui ho avuto queste belle esperienze in entrambi i casi, quelli che hai citato, grazie alla collaborazione con Sergio Stivaletti, che è il più importante, se non forse l'unico creatore, o perlomeno il primo creatore di effetti speciali in Italia, argomento che purtroppo non ha molta fortuna, visti e considerati i budget che il cinema mette a disposizione per gli effetti speciali, vuoi perché il cinema in generale che si produce in Italia non ne ha bisogno, perché è un'altra tipologia di cinema, non c'è un'industria in questo senso come invece c'è negli Stati Uniti o anche per esempio in Gran Bretagna. Soprattutto nell'ultimo decennio sono sorte delle realtà impressionanti in Inghilterra, quasi a livello di studios, a livello di maestranze che operano nel campo degli effetti speciali, dove c'è un enorme bisogno di artisti, diciamo più o meno con le mie caratteristiche. In Italia purtroppo questo non c'è spazio in questo, io questo l'ho capito, e poi quando si è trattato di operare delle scelte mi sono trovato di fronte al fatto che non, cioè, per voler fare veramente questo, cioè gli effetti speciali nel cinema, avrei dovuto non solo cambiare città, ma cambiare assolutamente nazione, perché queste cose succedono nei posti che ho citato. Ecco, se non a Londra, diciamo negli Stati Uniti, già una New York in questo senso è provincia, perché bisogna andare in California, è anche una zona particolare della California, è tutto lì, succede veramente tutto lì, non ci sono altri posti. E se uno è disposto per vari motivi a rischiare, a fare questo, non lo fa, e cerca di inventarsi una professione parallela che assomigli il più possibile, però diciamo a questo, anche qui. Io naturalmente mi rivolgo al mondo, cioè i miei clienti sono tutti fuori, certo ci sono anche clienti italiani, però io il grosso della mia attività, delle mie cose, naturalmente lo sviluppo e lo propongo, lo vendo all'estero. Non sarebbe possibile diversamente.
Volevo sapere a che cosa stai lavorando, quindi quali saranno i tuoi lavori futuri, e poi mi incuriosiva così sapere se c'è in particolare un lavoro che ti piacerebbe avere tra le mani in futuro.
Dunque, sì, sto lavorando a svariate ricostruzioni, a svariati musei, di cui però per una questione, diciamo così, di correttezza e di non disclosure agreement accordato con i committenti, preferirei diciamo non parlare, ma presto tutti questi lavori saranno visibili sul mio sito. Quello che posso annunciare con gioia è la prossima, diciamo così, uscita, realizzazione e ultimazione della scultura di Morgana, che è uno splendido personaggio femminile, un'eroina creata dal mio concittadino e amico Mario Alberti. Ci siamo conosciuti non molto tempo fa con Mario, ma c'è stato un immediato feeling con lui. Lui è uno straordinario artista, mi pregio di poterlo dire, è veramente una persona speciale, anche al di là del fatto che è fra i più importanti fumettisti europei, secondo me mondiali, ha un tratto favoloso, eccetera. E uno, appena conosciuti, lui mi ricordo mi ha omaggiato, ed è stata una cosa assolutamente casuale. Tra l'altro abbiamo scoperto che eravamo, e siamo tuttora, vicini di casa, non avevamo mai sentito parlare l'uno dell'altro, e poi in caso ho voluto che ci incontrassimo. Lui mi ha omaggiato di una copia del primo volume del suo, secondo me, il personaggio più bello, più affascinante, più pieno di significati che lui ha concepito, cioè Morgana, questa eroina, questa splendida ragazza. Combatte in un mondo, la storia è molto complessa, bisognerebbe, anzi vi invito a leggere queste storie, questi episodi che vengono fuori tra l'altro anche in dei bellissimi volumi. E quasi per scommessa abbiamo deciso di realizzare la action figure di Morgana e vedere di nascosto l'effetto che fa, ma neanche tanto di nascosto, perché in realtà anche i nostri siti ormai è visibile, abbiamo girato un piccolo shot di un minuto che presenta il work in progress di questa scultura, della quale siamo tutti e due molto, molto orgogliosi. È una grossa impresa, perché avere il padre di Morgana che ti soffia sulle spalle e ti dice fai così, no, perché non è proprio la più banale delle imprese, però è una grossa sfida e sta venendo veramente molto bene. Non abbiamo ancora pensato come commercializzarla, qualcosa faremo sicuramente, sarà comunque sicuramente una bellissima cosa della quale siamo entrambi molto 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 contenti. È un lavoro che vorrei avere per le mani? Beh, mi piacerebbe lavorare in scenografia, mi piacerebbe poter collaborare di più con la scenografia dei teatri della mia città.
Grazie mille, buona fortuna. Grazie.